26 ottobre 2022. Gli esperimenti mettono in crisi una spiegazione consolidata delle stranezze quantistiche. Di Philip Ball, fratto Quanta Magazine. Le teorie che propongono un innesco naturale per il collasso della funzione d'onda quantistica sembrano essere esse stesse al collasso, Michal Bednarski per Quanta Magazine. Come fa la realtà oggettiva a emergere dal ventaglio di possibilità fornite dalla meccanica quantistica? Questa domanda, la questione più profonda e spinosa posta dalla teoria, è ancora aperta dopo un secolo di discussioni. Le possibili spiegazioni del modo in cui le osservazioni del mondo producono risultati definiti e classici, basate su diverse interpretazioni del significato della meccanica quantistica, si sono moltiplicate in questi circa 100 anni. Ma ora potremmo essere sul punto di eliminare almeno una serie di proposte. Recenti esperimenti hanno sfruttato l'estrema sensibilità degli strumenti della fisica delle particelle per saggiare l'idea che il collasso delle possibilità quantistiche in un'unica realtà classica non sia solo una soluzione di comodo matematica, ma un vero processo fisico, secondo un'idea chiamata collasso fisico. Gli esperimenti non hanno trovato alcuna prova degli effetti previsti almeno dalle varietà più semplici di questi modelli di collasso. È ancora troppo presto per affermare definitivamente che il collasso fisico non si verifichi. Alcuni ricercatori ritengono che i modelli potrebbero ancora essere modificati per sfuggire ai vincoli posti dai risultati nulli degli esperimenti. Ma se è sempre possibile salvare qualsiasi modello, Sandro Donadi, fisico teorico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFM, di Trieste, che ha guidato uno degli esperimenti, dubita che la comunità continuerà a modificare i modelli all'infinito, perché così facendo non ci sarà molto da imparare. Il cappio sembra dunque stringersi intorno a questo tentativo di risolvere il più grande mistero della teoria quantistica. Che cosa causa il collasso? I modelli di collasso fisico mirano a risolvere un dilemma centrale della teoria quantistica convenzionale. Nel 1926 Erwin Schrödinger affermò che un oggetto quantistico è descritto da un'entità matematica chiamata funzione d'onda, che racchiude tutto ciò che può essere detto sull'oggetto e sulle sue proprietà. Come suggerisce il nome, una funzione d'onda descrive un tipo di onda, ma non un'onda fisica. Si tratta piuttosto di una onda di probabilità che ci permette di prevedere i vari risultati possibili delle misurazioni effettuate sull'oggetto e la possibilità di osservarne uno qualsiasi in un dato esperimento. Se si effettuano molte misurazioni su questi oggetti preparati in modo identico, la funzione d'onda predice sempre correttamente la distribuzione statistica dei risultati. Ma non c'è modo di sapere quale sarà il risultato di ogni singola misurazione. La meccanica quantistica offre solo probabilità. Che cos'è che determina una singola specifica osservazione? Nel 1932 il fisico matematico John von Neumann propose che, quando si esegue una misurazione, la funzione d'onda collassa su uno dei possibili risultati. Il processo è essenzialmente casuale, ma influenzato dalle probabilità che codifica. La meccanica quantistica stessa non sembra prevedere il collasso, che deve essere aggiunto manualmente ai calcoli. Come trucco matematico ad hoc funziona abbastanza bene, ma ad alcuni ricercatori è sembrato, e continua a sembrare, un gioco di prestigio insoddisfacente. Einstein lo paragonò notoriamente a un gioco di dadi di Dio per decidere cosa diventa reale, cioè cosa osserviamo effettivamente nel nostro mondo classico. Il fisico danese Niels Bohr, nella sua cosiddetta interpretazione di Copenaghen, dichiarò semplicemente che la questione era fuori discussione, affermando che i fisici dovevano semplicemente accettare una distinzione fondamentale tra il regime quantistico e quello classico. Al contrario, nel 1957 il fisico Hugh Everett affermò che il collasso della funzione d'onda è solo un'illusione e che in realtà tutti i risultati si realizzano in un numero quasi infinito di universi ramificati, l'idea che oggi i fisici chiamano dei molti mondi. La verità è che la causa fondamentale del collasso della funzione d'onda è ancora sconosciuta, ha dichiarato Ian Woodkin, fisico del Lawrence Livermore National Laboratory con sede in California. Perché e come si verifica? Nel 1986 i fisici italiani Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini e Tullio Weber suggerirono una risposta. E se l'equazione d'onda di Schrödinger non fosse tutto, i tre fisici ipotizzarono che un sistema quantistico sia costantemente sollecitato da un'influenza sconosciuta che può indurlo a saltare spontaneamente in uno dei possibili stati osservabili del sistema su una scala temporale che dipende dalle dimensioni del sistema. Un sistema piccolo e isolato, come un atomo in una sovrapposizione quantistica, uno stato in cui sono possibili diversi risultati di misurazione, rimarrà in quello stato per un tempo molto lungo. Ma oggetti più grandi, per esempio un gatto o un atomo, quando interagisce con un dispositivo di misura macroscopico, collassano quasi istantaneamente su uno stato classico ben definito. Il cosiddetto modello GRW, dalle iniziali del trio, è stato il primo modello di collasso fisico. Un successivo perfezionamento, noto come modello di localizzazione spontanea continua, prevede un collasso graduale e continuo anziché un salto improvviso. Questi modelli non sono tanto interpretazioni della meccanica quantistica quanto aggiunte a essa, ha spiegata la fisica Magdalena Zinch dell'Università del Queensland in Australia. Che cosa provoca questa localizzazione spontanea attraverso il collasso della funzione d'onda? I modelli GRW e localizzazione spontanea continua non lo dicono, suggeriscono solo di aggiungere un termine matematico all'equazione di Schrödinger per descriverla. Ma negli anni 80 e 90 i fisici matematici Roger Penrose dell'Università di Oxford nel Regno Unito e la Jos Diósy dell'Università di Eötvös-Loránd di Budapest in Ungheria hanno proposto per vie indipendenti una possibile causa del collasso, la gravità. In parole povere, la loro idea era che se un oggetto quantistico si trova in una sovrapposizione di posizioni, ogni stato di posizione sente gli altri attraverso la loro interazione gravitazionale. È come se questa attrazione facesse sì che l'oggetto misurasse se stesso determinando forzatamente un collasso, oppure se si guarda la questione dal punto di vista della relatività generale, che descrive la gravità, una sovrapposizione di posizioni dell'oggetto deforma il tessuto dello spazio-tempo in due modi diversi contemporaneamente, una circostanza che la relatività generale non può accettare. Come ha detto Penrose, in una situazione di stallo tra meccanica quantistica e relatività generale, la meccanica quantistica crollerà per prima. Queste idee sono sempre state altamente speculative, ma a differenza delle spiegazioni della meccanica quantistica come le interpretazioni di Copenhagen e di Everett, i modelli di collasso fisico hanno il pregio di fare previsioni osservabili e quindi di essere testabili e falsificabili. Se esiste davvero una perturbazione di fondo che provoca il collasso quantistico, che provenga o meno da effetti gravitazionali, allora tutte le particelle interagiranno continuamente con questa perturbazione, che si trovino o meno in uno stato di sovrapposizione. Le conseguenze dovrebbero essere in linea di principio rilevabili. L'interazione dovrebbe creare un zigzagare permanente delle particelle nello spazio paragonabile al moto browniano, ha dichiarato Catalina Curciannu, fisica dell'INFM. Gli attuali modelli di collasso fisico suggeriscono che questo movimento diffusivo è molto lieve. Tuttavia, se la particella è elettricamente carica, il movimento genera radiazioni elettromagnetiche in un processo chiamato Bremsstrahlung, o radiazione di frenamento. Un grumo di materia dovrebbe quindi emettere continuamente un flusso molto debole di fotoni, che le versioni tipiche dei modelli prevedono essere nella gamma dei raggi X. Donadi e il suo collega Angelo Bassi hanno dimostrato che l'emissione di tale radiazione è prevista da qualsiasi modello di collasso dinamico spontaneo, compreso il modello Diósy-Penrose. Tuttavia, mentre l'idea è semplice, in pratica il test non è così facile, ha sottolineato Kim. Il segnale previsto è estremamente debole, il che significa che un esperimento deve coinvolgere un numero enorme di particelle cariche per ottenere un segnale rilevabile. Inoltre, il rumore di fondo, che proviene da fonti come i raggi cosmici e le radiazioni presenti nell'ambiente, deve essere mantenuto basso. Queste condizioni possono essere soddisfatte solo dagli esperimenti più sensibili, come quelli progettati per rilevare segnali di materia oscura o le elusive particelle chiamate neutrini. Nel 1996, Qi Jiafu del Hamilton College di New York, allora appena laureato, propose di utilizzare esperimenti sui neutrini basati sul germanio per rilevare un'emissione di raggi X compatibile con il modello localizzazione spontanea continua. Poche settimane dopo aver presentato il suo articolo, fu colpito da un fulmine durante un'escursione nello Utah e morì. L'idea era che i protoni e gli elettroni del germanio emettessero la radiazione spontanea, che sarebbe stata rilevata da rivelatori ultrasensibili. Tuttavia, solo di recente sono stati messi in funzione strumenti con la sensibilità necessaria. Nel 2020 un team italiano composto da Donadi, Bassi e Curciannu, insieme a Diosi in Ungheria, ha utilizzato un rivelatore al germanio di questo tipo per testare il modello di Ossipenruse. I rivelatori, creati per un esperimento sui neutrini chiamato IGEX, sono schermati dalle radiazioni grazie alla loro posizione sotto il gran sasso. Dopo aver sottratto con cura il segnale di fondo rimanente, per lo più radioattività naturale della roccia, i fisici non hanno osservato alcuna emissione a un livello di sensibilità tale da escludere la forma più semplice del modello di Ossipenruse. Inoltre, hanno posto forti limiti ai parametri entro i quali i vari modelli localizzazione spontanea continua potrebbero ancora funzionare. Il modello GRW originale si trova proprio all'interno di questa stretta finestra, è sopravvissuto per un soffio. L'esperimento GERDA prevede un grande serbatoio che conterrà i rivelatori al germanio all'interno di uno strato protettivo di argon liquido. In un articolo pubblicato lo scorso agosto, il risultato del 2020 è stato confermato e rafforzato da un esperimento chiamato Majorana Demonstrator, creato principalmente per cercare particelle ipotetiche chiamate neutrini di Majorana, che hanno la curiosa proprietà di essere le proprie antiparticelle. L'esperimento è ospitato nella Sanford Underground Research Facility, che si trova a circa 1600 metri di profondità in una ex miniera d'oro del South Dakota. Rispetto a IGEX, l'impianto dispone di un maggior numero di rivelatori al germanio di elevata purezza, in grado di rilevare i raggi X fino alle basse energie. Il nostro limite è molto più stringente rispetto al lavoro precedente, ha dichiarato Kim, un membro del team. Una fine disordinata, sebbene i modelli di collasso fisico siano in grave difficoltà, non sono del tutto morti. I vari modelli fanno ipotesi molto diverse sulla natura e sulle proprietà del collasso, ha spiegato Kim. I test sperimentali hanno ormai escluso la maggior parte delle possibilità plausibili per questi valori, ma c'è ancora una piccola speranza. I modelli di localizzazione spontanea continua propongono che l'entità fisica che perturba la funzione d'onda sia una sorta di campo di rumore, che i test attuali ipotizzano essere un rumore bianco, uniforme a tutte le frequenze. Questa è l'ipotesi più semplice. Ma è possibile che il rumore sia colorato, per esempio con una soglia a un'alta frequenza? Curciannu ha detto che per testare questi modelli più complicati bisognerà misurare lo spettro di emissione ad energie più elevate di quanto sia stato possibile finora. L'esperimento Majorana Demonstrator sta per terminare, ma il team sta formando una nuova collaborazione con un esperimento chiamato GERDA, con sede al Gran Sasso, per allestire un altro esperimento per sondare la massa dei neutrini. Questo esperimento, chiamato Legend, avrà una schiera di rivelatori al germanio di massa maggiore e quindi più sensibili. Legend potrebbe essere in grado di restringere ulteriormente i limiti dei modelli localizzazione spontanea continua, ha detto Kim. Ci sono anche proposte per testare questi modelli in esperimenti spaziali, che non soffriranno del rumore prodotto dalle vibrazioni ambientali. La falsificazione è un lavoro duro e raramente raggiunge una conclusione precisa. Secondo Curciannu, Roger Penrose, che ha ricevuto il premio Nobel per la fisica 2020 per il suo lavoro sulla relatività generale, sta lavorando a una versione del modello di Ossipenruse in cui non c'è alcuna emissione di radiazione spontanea. Ciononostante, alcuni sospettano che per questa visione della meccanica quantistica la via sia ormai segnata. Quello che dobbiamo fare è ripensare a ciò che questi modelli cercano di ottenere, ha detto Zinch, e vedere se i problemi che intendono risolvere non possano avere una risposta migliore con un approccio diverso. Sebbene pochi sostengano che il problema della misurazione non sia più un problema, negli anni trascorsi da quando furono proposti i primi modelli di collasso abbiamo imparato molto anche su ciò che comporta la misurazione quantistica. Penso che occorra tornare a chiedersi per quale motivo questi modelli sono stati creati decenni fa, ha concluso Zinch, e prendere sul serio ciò che abbiamo imparato nel frattempo.